incursioni nel linguaggio del jazz, l'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
My way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him on a Sunday, maybe on a maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home meant for two, from which I'll never roam. I tell the stars up above, I'm waiting for the man I love. I'm waiting for the man.
meet him on a Sunday, maybe on a Monday, maybe not. Still, I'm sure I'm gonna meet him one day, maybe Tuesday will be my good day. Someday you'll come along, the man I love, and hear no right from wrong. Man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
Buonasera amici, bentrovati. Io sono Rosa Maria Fumarola, questo è un nuovo incontro con incursioni nel linguaggio del jazz. Questa è MB Radio. Vi ricordo che alla regia abbiamo Giuseppe Mollica. State ancora ascoltando una splendida versione di The Man I Love, nell'interpretazione di Joni Mitchell alla voce ed Herbie Hancock al piano. Perché, amici, aprire con la voce di Joni Mitchell? Perché sintetizza appieno le ragioni della puntata di oggi di Incursioni, dedicata alle donne e che prende spunto dalla celeberrima frase di Paolo Conte: le donne odiavano il jazz. Ebbene, ci interrogheremo su questa faccenda. Nel corso della puntata cercheremo di indagare meglio la questione, ma prima, diciamo, lasciatemi spendere qualche parola su Joni Mitchell diciamo così, sulle ragioni che hanno fatto sì che scegliessi lei per aprire questa puntata di Incursioni. E diciamo che tutta Incursioni nel linguaggio del jazz sarà dedicata a delle figure di donne che non hanno accettato i limiti imposti dalla cultura, imposti loro dalla cultura che sentivano e vivevano attorno, dunque accomunate dall'essere tutte figure libere artisticamente e che dunque non hanno prodotto all'interno di una gabbia creata, pensata, costruita da altri, ma hanno fatto ciò che per secoli si è creduto fosse appannaggio del genere maschile, e cioè, badate bene, la costruzione degli strumenti espressivi, dunque una sperimentazione a 360 gradi che le ha finalmente liberate dall'essere musicista donne, collocandole esclusivamente nella categoria delle artiste. Dicevo, perché la scelta di Joni Mitchell per aprire questa puntata? Per la sua complessità, per il suo essere prismatica, inquieta, imprevedibile. E dunque questo ne ha fatto, ne fa una musicista degna di interesse per l'argomento del quale stasera ci occupiamo. A questo punto però non posso non introdurre una seconda figura indispensabile, diciamo, per affrontare il discorso del quale ci occupiamo, ed è una figura femminile che stranamente, diciamo, ha agito e prodotto in maniera differente da tante sue colleghe degli anni nei quali ha lavorato e prodotto tanta buona musica. Una donna che ha cercato in qualche modo di lottare, di far parte delle lotte che senz'altro viveva da un punto di vista politico negli anni, durante i suoi anni, quindi gli anni 60, gli anni 70, ma che diciamo così è riuscita a rimanere originale, autentica, ad essere una figura unica, che comunque ha creato una strada che ha percorso da sola. Di questa musicista, sto parlando di Nina Simone, una cosa che mi piace ricordare è la seguente, cioè ci troviamo di fronte ad un'artista che, come dicevo, ha combattuto per i diritti civili di un'America ancora fortemente razzista all'epoca in cui appunto lei viveva, e che purtroppo a tutt'oggi, diciamo, il razzismo americano è un problema non risolto. Ma una cosa che io ricordo come peculiare, particolare di Nina Simone è questa sua malinconia, questo suo essere inquieta, ma in maniera diversa da Joni Mitchell, perché Joni Mitchell in qualche modo sembra sublimare il dolore dell'esistenza umana nell'arte. Invece in Nina Simone la tristezza non viene mai sublimata, viene sempre vissuta nella carne, è espressa nell'arte, ma mai c'è la liberazione di questa tristezza. Nel brano che io vi propongo, The House of the Rising Sun, che senz'altro conoscerete, avvertirete questa tristezza che rappresenta il messaggio fondamentale, più importante, prioritario per un artista quale Nina Simone è stata e rimane. Ecco a voi Nina Simone, the House of the Rising Sun.
They call it the rising sun. It's been the ruining many poor girls and me, oh God, I'm one. Yeah, if I'd only listen to what my mama said, I'd be at home today. Being so young and foolish, a little gambler lead me astray. My mother, the tailor, she sold blue jeans, my sweetheart's a drunkard, drinks down in New Orleans. The only thing a drunkard man needs is a suitcase and a trunk. Only time he's satisfied is when he's on a drunk. Go tell my baby sister, go tell her she's in Detroit. New Orleans, they call it the rising sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost won. Going back to spend my life beneath the sun. Hear me now, beneath the sun. Yeah, yeah. In New Orleans, they call it the rising sun. God, I'm one.
E questa era è Nina Simone, The House of the Rising Sun. E questo però, questo brano ci dà l'opportunità di entrare in medias res. Di Nina Simone abbiamo parlato, ma ci sono altre artiste che non voglio lasciare fuori dal nostro discorso. E quindi inizierei, diciamo, un'analisi un po' più ampia rispetto per esempio alla società civile nel rapporto con i linguaggi che sono talvolta sono stati per molto tempo preclusi alle donne. Ciò che infatti nella società civile è difficilissimo da realizzare, se non attraverso secoli di lunghe e sanguinose battaglie, è però sempre una cosa naturale, semplice per l'arte, che non si serve e forse non ha nemmeno bisogno delle rigide leggi che governano la convivenza degli esseri umani. Credo che nell'esperienza di tutti ci sia la frequentazione almeno una volta nella vita di una compagnia teatrale, anche solo come spettatori, per esempio negli anni del liceo. Ebbene, questa frequentazione ci dà l'opportunità di renderci conto dell'abissale differenza tra questo tipo di gruppo votato all'arte e quello, per esempio, che si riunisce in una parrocchia, i giovani fedeli che si riuniscono in una parrocchia. Il clima è molto diverso perché c'è in effetti una maggiore tolleranza nell'arte, insita nel contenuto, nel linguaggio, nei mezzi tipici dell'arte. Insomma, una prerogativa indispensabile all'arte, per come la si è intesa, almeno a partire dal romanticismo, è la libertà assoluta di pensiero, quasi sempre svincolata dalla cogenza delle regole morali seguite da chi non ha frequentazione con il mondo della creatività. Questo non significa che l'universo dell'arte non si sia nutrito di pregiudizi o non abbia commesso gli stessi errori posti in essere dal resto della società, ma soltanto che spesso ha dimostrato di sapersene liberare prima. E proprio l'artista che vi propongo adesso ci consente proprio di analizzare il rapporto tra uomini e donne, inquadrandolo nell'accoglienza, nella tolleranza, nell'accettazione che il mondo maschile ha riservato, talvolta, non sempre, ma quando è accaduto è stato importante, quindi vale la pena sottolinearlo. Ebbene, questa la tolleranza riservata appunto dal mondo maschile, ma in arte, quindi stiamo parlando di musicisti, nei confronti delle artiste donne. E quindi in questo alveo non possiamo non citare Carla Bley e marito Steve Swallow, che hanno prodotto assieme proprio brani altissimi da un punto di vista artistico, come quello, come il brano che vi propongo questa sera. Il brano si chiama Intro e vede la polistrumentista Carla Bley al piano e il marito Steve Swallow al basso. Orbene, se avete l'opportunità di cercare questo brano, che vi ricordo si chiama Intro, su qualsiasi piattaforma, ad esempio su YouTube, potrete, oltre che ascoltare, guardare i due che suonano e accorgervi della complicità, ma non solo una complicità umana, quella complicità artistica, che è la cosa in effetti, perché significa il riconoscimento dell'altro, in questo caso da parte del marito nei confronti della moglie, il riconoscimento della grandezza di questa donna in quanto artista, non in quanto moglie. È chiaro che in quanto moglie, se l'è scelta, tutte le mogli, voglio dire, in quanto scelte hanno importanza per il marito, ma qui c'è qualcosa di diverso, o meglio qualcosa di più, il riconoscimento da parte di Steve Swallow della grandezza artistica di questa donna. Addirittura si ha la sensazione che nel brano Steve Swallow faccia un passo indietro, ma che in arte il passo avanti o il passo indietro non sia poi così importante, lo dimostra l'armonia della composizione, nella quale sembra del tutto incidentale che prevalga Carla Bley, perché apparirebbe naturalissimo se a prevalere in termini espressivi fosse il marito. Ecco a voi Carla Bley, Steve Swallow, Intro. Questa era Carla Bley con Steve Swallow, intro. Spero davvero che questa musica vi sia piaciuta, l'abbiate apprezzata e amata quanto almeno l'ho amata io. Ma torniamo al nostro discorso, cioè le donne odiavano il jazz. Ebbene, se si osserva la storia della letteratura, della pittura e delle arti in genere, nonostante il numero inferiore rispetto agli uomini, non mi pare che questi ultimi abbiano, almeno dall'Ottocento, lavorato per tenerli ai margini, come è accaduto per il resto delle attività lavorative. Sto continuando il discorso relativamente al rapporto tra i sessi avuto in arte. Non c'è stato dunque il tentativo di tenerli ai margini, di tenere le donne ai margini da parte degli uomini, così come è accaduto per il resto delle attività lavorative. Ora, gli artisti peraltro, per quanto viventi in un universo talvolta parallelo, respirano comunque la medesima aria altrui e con il resto del mondo sono in un rapporto stretto, anche se spesso di incomprensione. Quindi è essenziale sottolinearlo, perché da essi, dunque dagli artisti, non ci si deve poi aspettare prese di posizione lontanissime dalla cultura del tempo in cui si trovano a vivere. Se si ammette questo, sarà possibile scoprire che generalizzare porta sempre a risultati falsi e fuorvianti. ma noi parliamo anche stasera di arte e parliamo di donne in arte, in particolare nel jazz, ed è per me un piacere introdurre una figura che attualmente è una figura di primo piano nel jazz attuale, nel jazz di questi anni. Non ha compiuto ancora 40 anni, è una donna peraltro bellissima, è una polistrumentista, è una donna che non si è servita soltanto della voce per fare jazz. Sto parlando di Esperanza Spalding. Credo che alla maggior parte di voi questo nome dica qualcosa. Ora, perché ho sottolineato che è una donna che non si serve esclusivamente della voce, che non ha voluto esprimersi attraverso i semplici, per modo di dire, virtuosismi. È una donna che si è sentita libera di spaziare, di sperimentare, di produrre in diversi generi, talvolta facendo delle cose, creando delle cose in ambito, come dire, meno colto, vogliamo dire meno colto, ma magari altrettanto interessante, altrettanto bello. Vi ricordo che sulla questione della distanza tra musica colta e musica, tra virgolette, meno colta, a fine puntata spenderò qualche parola. Ma torniamo ad Esperanza Spalding per dirvi che vi lascio alla sua musica, ma prima di lasciarvi alla sua musica termino dicendo che in effetti è una figura tra le più influenti, se non la donna attualmente più influente in ambito jazz. Il brano molto bello che vi propongo, di cui vi propongo l'ascolto, è un brano di Stevie Wonder interpretato svariate volte proprio dalla Spalding, si chiama Overjoyed. Quindi vi lascio all'ascolto di Overjoyed di Esperanza Spalding.
Never knew you were my reason.
Questa era Esperanza Spalding, amici, ed il brano celeberrimo di Stevie Wonder, Overjoyed. Prima di riprendere il nostro approfondimento sulla questione sollevata ormai decenni fa da Paolo Conte, o meglio ricordata da Paolo Conte, le donne odiavano il jazz, mi corre l'obbligo di qualche saluto. Per esempio, in primo luogo, devo salutare gli amici che ci ascoltano tramite Radio Station Grandi Successi, il suo direttore Mario Battisti, e poi non posso non ricordare un altro autore conduttore di MB Radio, Rino De Gennaro, con la sua splendida trasmissione che va in onda il lunedì ed il giovedì a partire dalle 21 e 30. La sua trasmissione si chiama Studio Notte. Salutiamo Rino Di Gennaro. E poi non possiamo non salutare delle ascoltatrici che ci seguono sempre: Imma Consuelo da Milano, Domenico da Cesenatico, e poi i due fratelli da Forenza, Raffaele e Michele. Colgo l'occasione anche per ringraziare Giuseppe Mollica, che mi ha dato l'opportunità di avviare una nuova stagione di incursioni nel linguaggio del jazz, giunto alla terza stagione, e che ha avuto fiducia in un progetto che può essere banalmente definito culturale. E sappiamo un po' tutti la distanza, il disinteresse che talvolta si ha verso la cultura. Spero di dimostrare attraverso questa trasmissione che la cultura può anche, diciamo, interessare, piacere, può talvolta essere una ragione di vita. Ecco, io credo di dover ringraziare per Giuseppe Mollica per questa fiducia che ha avuto nella mia idea. Ma torniamo ancora una volta al jazz, torniamo al nostro approfondimento e partiamo da un'osservazione molto interessante fatta da Paolo Freso, in particolare in un intervento su questo tema. Paolo Freso qualche anno fa fece notare che questa impostazione alla fine fa torto anche agli uomini, perché li esclude da una categoria di bisogni che invece li caratterizza esattamente quanto gli uomini, e l'apparente interesse femminile solo per il sentimento, solo per l'estetica, trova più spesso le sue ragioni nell'educazione ricevuta. Ed è da considerarsi un dato culturale più che naturale. Quindi, sì, Paolo Conte nel suo celebre brano scrisse «Le donne odiavano il jazz», ma la frase traeva il suo senso da un contesto poetico e anche storico più ampio. Ed è stata usata per sostenere una tesi che Conte, a mio parere, non ha mai avuto intenzione di sostenere. Cioè, la ragione sostanzialmente, il testo di Conte va letto in chiave poetica e calato nel contesto storico che ha prodotto quella poesia così alta. Non deve essere intesa in maniera invece inclusiva piuttosto che esclusiva. Ora, detto questo, perché in effetti lui ci ricorda una società ancora rigidamente divisa in ruoli maschili e ruoli femminili, ma lui non sta prendendo parte all'interno di questa lirica, perché tale è, perché sarebbe difficile non definire poesia ciò che ha scritto il grande Paolo Conte. Conte avrebbe persino potuto scrivere «Le donne odiavano la politica», se il tema fosse stato quello, e avrebbe sortito lo stesso effetto. Se nella vita degli esseri umani si esclude infatti una struttura culturale, il solo dialogo che con essi si instaurerà non potrà che fondarsi su tematiche legate all'istinto immediate, piuttosto che ai linguaggi, di materie di cui, da cui appunto sono esclusi. Quindi io propongo di mantenere ferma la grandezza di questo brano, quello di Paolo Conte, e di cogliere, di interpretare questa sua sottolineatura, come ho già detto, non in una sua presa di posizione a favore o contro, ma semplicemente come una narrazione poetica di un dato storico, perché non dice il falso Paolo Conte. Quello che ci racconta Paolo Conte è quello che effettivamente era, ma su quello, sulle ragioni per cui le cose sono andate così spenderò due parole, anzi una, più in là. Adesso invece vorrei, diciamo così, proporvi qualcosa che forse vi apparirà differente rispetto alle proposte musicali e artistiche che finora vi ho fatto. Vi propongo infatti un brano interpretato da Billie Holiday. Perché ho scelto Billie Holiday? Billie Holiday, secondo alcuni, è una classica vocalista di certi anni, ascrivibile al jazz femminile cantato dalle donne quali Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan. Perché la ritroviamo in questa trasmissione che si occupa di donne che hanno fatto un passo in avanti o di lato, no? E che dunque si sono distinte all'interno di un genere artistico, non semplicemente musicale. Dunque, ho scelto Billie Holiday perché il caso di Billie Holiday da un punto di vista umano è senz'altro unico. È stata una borderline perché? Perché vedete, la questione che avesse, diciamo così, dei vizi non è tutto sommato così interessante e non è soprattutto così rara, ma direi che a questo punto non è così rara non solo tra gli artisti, ma tra tutto il genere creato, insomma. Ora, non è questo che mi interessa. La vicenda che ha riguardato Billie Holiday è particolarissima da un punto di vista umano. Se pensate che, ve ne dico soltanto una, fu violentata, ma è la stessa. Fu detenuta in carcere per questo reato subito. Ecco, questo vi dà la dimensione, da un lato, di ciò che era l'America in certi anni e dall'altro della particolarità proprio della vita di questa donna, che è stata straordinaria e della quale ci occupiamo perché è stata, ha usato la voce, e questa è la ragione fondamentale della mia scelta, ha usato la voce in maniera diversa da quanto avessero fatto Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan, cioè ha creato un nuovo modo di cantare. Non ha importanza che altre siano state in grado di rifare quella voce, ci sono state alcune, Melody Gardot, se non vado errato, canta in maniera non dissimile, però prima di Billie Holiday nessuno aveva cantato in quel modo. Quindi perché ce ne occupiamo questa sera? Perché ha creato gli strumenti per entrare in un genere, innovarlo, lasciare qualcosa di sé, quasi di concreto, no? Che cambiasse il genere. Ecco, questa è la ragione per la quale io vi lascio adesso alla grandissima Billie Holiday, nella interpretazione di uno standard celeberrimo, e non aggiungo altro. I'm a fool to want you, Billie Holiday.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you.
Questa era Billie Holiday, amici, in I'm a Fool to Want You. E, torniamo al nostro discorso, e oggi sono tante le donne che conoscono il linguaggio del jazz, talvolta lo padroneggiano. Abbiamo citato Esperanza Spalding, e però mi corre anche l'obbligo di citare una figura per me paradigmatica. Si tratta di una percussionista, compositrice, nonché pianista e cantante statunitense. Sto parlando di Marilyn Mazur, che ha lavorato per anni con Miles Davis e Jan Garbarek, per citare solo due dei mostri sacri con cui ha collaborato stabilmente. Oggi ha 65 anni, ma al tempo delle sue prime apparizioni nei concerti Davis ha sempre scelto per sé solo gli artisti migliori al mondo, e dunque faceva una certa impressione vederla esibirsi accanto a Miles Davis. Il caso poi della Mazur è particolarmente interessante perché nelle sue tournée si avvale attualmente quasi solo esclusivamente di musiciste donne, nessuna delle quali ammiccanti o particolarmente seduttive. Si tratta dunque di jazziste eccezionali, non giovani spesso, e dunque con un'esperienza che ha lo stesso peso di quella dei colleghi maschi, sebbene, va detto, di questi non ne condivida affatto la fama. E quindi non posso non farvi sentire Marilyn Mazur, che la troviamo in tanti album anche del grandissimo Garbarek, e in particolare in uno, un album del 93, 12 Moons, e è un brano che io amo moltissimo. Qua, diciamo, l'arte si fa cosa veramente molto 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 raffinata, molto alta, e che rimarrà. E il brano appunto che vi propongo ha lo stesso titolo dell'album da cui è tratta, dunque 12 Moons, Jan Garbarek con Marilyn Mazur alle percussioni. Young Arbarek, Marilyn Mazur, Manu Cacce, insomma, bella bella musica a mio giudizio, e una bella testimonianza da parte di una donna, la Mazur, all'interno di una produzione quale quella di Young Arbarek, che senz'altro è molto di grandissimo valore. Ora, a questo punto, possiamo, avvicinandoci alla conclusione di questo programma, trarre un po' le conclusioni, affermare che le donne non odiavano il jazz, ma semplicemente non ne conoscevano il linguaggio, e questo va sottolineato anche perché nessuno aveva avuto interesse ad insegnarglielo. È banale, non si conoscevano, no, è come non conoscere una lingua, è molto più semplice di quanto non si pensi. Chiaramente è meno semplice indagare le ragioni che inducono qualcuno a non insegnare un linguaggio ad un altro, e lì ci può essere talvolta della malafede, per esempio nella volontà di detenere una qualsivoglia forma di potere. Ora, a questo punto però mi corre l'obbligo anche di fare qualche altro saluto. Salutare degli altri amici che so che ci stanno ascoltando, la grande Antonella Pagani, una donna fuori dagli schemi che ama il jazz e che le ha dedicato una parte importante della sua vita fotografandone costantemente i protagonisti, una donna intellettualmente libera come quelle di cui abbiamo parlato questa sera. Voglio salutare anche il mio amico Andrea Maggiar, infine cultore del jazz e della riflessione sull'arte a 360 gradi. Sia Antonella che Andrea fanno parte di un gruppo Facebook di cui mi onoro di far parte anch'io, e che si chiama Jazz is my religion, e poi tanti altri che so che ci ascoltano. Ma prima di presentarvi l'ultimo brano di questa sera, vorrei ricordare la morte di un grandissimo, senz'altro non ascrivibile al jazz, ma alla storia dell'arte, alla storia della musica, Pollini. E vorrei peraltro ricordarlo per una cosa importantissima. Ci sono dei filmati che potete trovare su YouTube, nei quali che risalgono probabilmente agli anni 70, forse l'inizio degli anni 80, in cui lui si confronta con un pubblico che, pur non essendo incolto, lo accusa di produrre una musica che non è comprensibile dalle masse, che le masse vogliono qualcosa di più semplice, e dal pubblico gli chiedevano perché si ostinasse nella produzione di qualcosa di alto. Ora, la sua risposta, che è ovvio, era la risposta di una persona abituata ad esprimersi in musica, non era certo un conferenziere, però con chiarezza usa delle parole non moltissime per inquadrare il problema, e lui dice: il problema è politico. Orbene, vorrei semplicemente farvi notare quanto avesse ragione Pollini così tanti tanti anni fa nell'inquadrare il problema in termini politici, cioè nell'inquadrare la distanza tra musica colta e musica pop nell'alveo della problematica politica. Guardate, attualmente, no, noi siamo italiani, viviamo in un mondo che è immerso nell'arte della quale non ci rendiamo conto, no? Non la possiamo apprezzare, non ce ne rendiamo conto. Ora, perché non ci rendiamo conto di tutta la bellezza che ci circonda? Molto semplicemente perché la scuola non ce lo insegna, perché c'è stata una volontà politica rivolta, diciamo, vogliamo essere buoni, no? Rivolta a foraggiare altri settori, no? Dell'economia, della vita del nostro paese. Questo ha creato disaffezione, disinteresse, ignoranza, no? Nei confronti di taluni argomenti, di talune materie. Ora, Pollini aveva ragione dunque nel parlare di una problematica politica. Perché? Perché per comprendere un linguaggio, tutta la sera abbiamo parlato della necessità di imparare un linguaggio per capire qualcosa, no? Quindi un certo tipo di musica va insegnata non in termini contenutistici, ma di mezzi per apprenderla. Questo farebbe, diciamo, di noi anche degli esseri umani migliori e capaci di godere di più della bellezza della vita, non solo di una bellezza a buon mercato. Ecco, Michelangelo non ha creato la Cappella Sistina, come dire, usando un linguaggio e dei mezzi semplici, ma ha creato, si è posto il problema di creare il massimo con i migliori mezzi che aveva a disposizione. Ora è ovvio che io sto facendo un discorso parziale, nel senso che dovrei dire molto altro, cioè che la committenza di Michelangelo era quella papale, era la Chiesa che disponeva di mezzi e dunque non si poneva limiti, no? Ecco, non voglio assolutamente dire che bisognerebbe fare un passo indietro, no? A quegli anni, semplicemente focalizzo l'attenzione sulla produzione artistica e quindi sottolineo per l'ultima volta stasera, prima di lasciarvi ancora e definitivamente, e sottolineo ancora una volta il fatto che per apprezzare la vita talvolta è necessario imparare qualcosa, no? E questo non lo si deve vivere come una forzatura, ma come la possibilità di aprirsi ad altri mondi, di conoscere altri mondi ed in definitiva di essere altro. E siccome la vita è una, la possibilità di godere e vivere più vite, credo che non vada sprecata come possibilità. Ora, un ricordo, appunto, era questo un ricordo di Pollini che ci ha lasciato. E a questo punto torniamo al jazz, torniamo all'ultima proposta di questa sera e vi ricordo, prima di lasciarvi alla musica, che avete ascoltato una nuova puntata di Incursioni nel linguaggio del jazz, che io sono Rosa Maria Fumarola, che sono le 22:38 alla regia Giuseppe Mollica e che adesso ascolterete una grandissima artista che purtroppo non molto ha prodotto. E è interessante farvela ascoltare perché l'album da cui ho tratto il brano che vi propongo è un album che da un lato ci presenta degli standard jazz interpretati talvolta in maniera tradizionale, talvolta in maniera più innovativa, ma sostanzialmente in maniera virtuosistica, senza andare moltissimo oltre, facendo comunque un prodotto eccezionale, attenzione. Però poi si potrebbe pensare che quest'artista sia in grado di fare solo quello. Ed invece c'è un brano, che è l'ultimo e che è quello che io vi propongo, in cui quest'artista, che si chiama Rachel Ferrell, fa messa in condizioni di esprimersi liberamente, fa delle cose straordinarie, sperimenta, dà, crea strumenti nuovi, crea qualcosa di illimitato, perché noi quando parliamo di arte forse dobbiamo parlare di infinito, di illimitato, perché in un modo o nell'altro l'arte ha a che fare con l'infinito, con ciò che è illimitato. Vi ricordo che questo brano, che vi propongo ed è Autumn Leaves, famosissima, insomma, Le foglie morte di Jacques Prévert, e vede Rachel Ferrell alla voce e al piano Michel Petrucciani. Io vi invito ad ascoltare l'intero brano perché ascolterete veramente dei voli pindarici straordinari da parte di questa artista che non ha prodotto moltissimo e che però vale la pena di ascoltare, anche perché non abbiamo soltanto come dicevo, la Ferrell alla voce e al piano Michel Petrucciani, ma abbiamo nello stesso brano al sax tenore Wayne Shorter, Stanley Clark al basso, Lenny White alla batteria, Gil Goldenstein al sintetizzatore, Pete Levin, insomma, credo che ce n'è abbastanza per dar credito a questo brano per dirsi sì, lo voglio ascoltare, e io vi do il consiglio di ascoltarlo fino alla fine. Quindi buon ascolto da Rosa Maria Fumarola, Rachel Ferrell, Autumn Leaves.
Yeah, that'll